At the conclusion of President Monson's remarks,
dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà Come montagne saremo. Sarà diretto da Gerald F. Simon e accompagnato da Amy Webster. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Byron Quist McKay. Ho il piacere ora di presentare l'oratore di questa serata. Il presidente Thomas S. Monson serve come 16° presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni dal 3 febbraio 2008. Dal 1985 era stato un consigliere nella prima presidenza servendo con il presidente Benson, il presidente Hunter e il presidente Hinckley. Il presidente Monson ha servito nella Marina degli Stati Uniti sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1948 ha sposato Frances Beverly Johnson nel Tempio di Salt Lake. All'età di 22 anni fu chiamato come vescovo del sesto e settimo rione di Salt Lake City. Successivamente ha servito in una presidenza di Palo e come presidente della missione canadese. All'età di 36 anni, nell'ottobre del 1963, fu ordinato apostolo e chiamato come membro del Quorum dei 12 Apostoli. Il presidente Monson si è laureato in economia aziendale cum laude presso la University of Utah e ha poi conseguito un master in amministrazione aziendale presso la Brigham Young University. Ha lavorato nel mondo dell'editoria e della grafica, prima come direttore della pubblicità per il Deseret News e poi come direttore generale della Deseret News Press. Inoltre, ha servito come membro del consiglio di amministrazione di molte aziende. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo servizio civico e umanitario, incluso quello condiviso con sorella Monson, ricevuto dall'organizzazione Sisters of the Charity of St. Joseph Villa di Salt Lake City. I Monson hanno 3 figli, 8 nipoti e 4 pronipoti. Siamo emozionati per l'opportunità che abbiamo di ascoltare il nostro amato profeta, Presidente Monson.
My dear young friends,
miei cari giovani amici, lo spirito che permea questa riunione qui al Merritt Center della Brigham Young University e in centinaia di altri luoghi nel mondo è un riflesso della vostra forza, della vostra devozione e della vostra bontà. Sono davvero grato di essere con voi stasera. Mi fate venire in mente le parole scritte dal poeta Henry Wadsworth Longfellow.
How beautiful is you.
Quanto bella è la gioventù, quanto luminosa splende, con le sue illusioni, aspirazioni e sogni. Libro degli inizi, storia senza fine. Ogni fanciulla è un'eroina e ogni uomo un amico. Oltre che per tutti voi, sono grato che stasera ci siano anche dei membri della mia famiglia. Di recente ho riletto uno dei miei romanzi preferiti, Grandi Speranze, di Charles Dickens. Coloro di voi che hanno letto questo grande classico ricorderanno che Dickens parla di un giovane ragazzo di nome Philip Pip, più comunemente conosciuto come Pip. Il piccolo Pip era un orfano che non ricordava di aver mai visto sua madre o suo padre. Aveva tutti i desideri di un ragazzo. Desiderava con tutto il cuore essere uno studioso. Desiderava essere un gentiluomo. Desiderava essere meno ignorante. Eppure, tutte le sue ambizioni e le sue speranze sembravano destinate a infrangersi fino a che un giorno un avvocato di Londra, di nome Jaggers, comunicò a Pip che uno sconosciuto benefattore gli aveva lasciato una fortuna in eredità. Poi l'avvocato mise un braccio sulle spalle di Pip e gli disse: «Ragazzo mio, ti aspettano grandi cose. Oggi, nel fermarmi a contemplare chi e cosa siete, chi e cosa potete diventare, vi dico, come quell'avvocato disse a Pip, che vi aspettano grandi cose. Non per merito di un benefattore sconosciuto, ma grazie a un benefattore che conoscete, ovvero il nostro Padre Celeste, e vi dico che ci si aspettano grandi cose da voi. Molti di voi qui stasera stanno per terminare gli studi. Forse è il caso di fermarci un attimo e gridare urrà. Per altri invece gli studi continueranno ancora per un po'. Potremmo dire che ognuno di voi sta partecipando alla corsa della vita. L'autore del libro dell'Ecclesiaste scrisse: per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, ma serve perseverare fino alla fine. La corsa della vita è talmente importante e il premio così grande che bisogna necessariamente porre grande enfasi su una preparazione adeguata e profonda. Quando consideriamo la natura eterna delle nostre scelte, la preparazione è un fattore vitale nella nostra vita. Il giorno verrà in cui ripenseremo al nostro periodo di preparazione e saremo grati di esserci dati da fare correttamente. Molti anni fa, prima di essere chiamato nel Quorum dei 12, ebbi l'opportunità di parlare a una conferenza di affari a Dallas, in Texas, città conosciuta come la città delle chiese. Dopo la conferenza feci un giro dei sobborghi della città a bordo di un autobus turistico. Ogni volta che passavamo davanti a una di quelle belle chiese, il conducente diceva: alla vostra sinistra c'è la chiesa metodista, oppure lì sulla destra c'è la cattedrale cattolica. Quando poi passammo davanti a un bel edificio di mattoni rossi costruito su una collina, il conducente disse: in quell'edificio si riuniscono i mormoni. La voce di una donna seduta dietro chiese: conducente, può dirci qualcosa sui mormoni? Il conducente accostò e fermò l'autobus, poi si girò e rispose: signora, tutto quello che so sui mormoni è che si riuniscono in quell'edificio di mattoni rossi. C'è qualcuno su quest'autobus che sappia qualcosa sui mormoni? Ebbene sì, cominciai a scrutare i volti di tutti i presenti in cerca di qualche segnale. Speravo che qualcuno iniziasse a parlare. Non accadde nulla, neanche un timido accenno. Allora compresi la verità della dichiarazione: quando il tempo di decidere arriva, il tempo per prepararsi è finito. Nei 15 minuti che seguirono, ebbi il privilegio, come dichiarò Pietro, di dare ragione della speranza che è in voi. Fu allora che sviluppai un più grande apprezzamento sul tema della preparazione. In realtà, miei giovani amici, il periodo della vostra preparazione non è iniziato il giorno in cui siete entrati in una classe all'università. Ebbe inizio molto prima che diveniste mortali, quando, come figli di spirito, vivevamo con il nostro Padre Celeste. Sono molto grato che nella sua saggezza egli ci abbia dato un resoconto nel libro di Abramo, in cui ci dice qualcosa di quella esistenza. Ora, sapete che quel libro si trova nella perla di gran prezzo, lo do per scontato.
Ok.
Bene. Ora, il Signore aveva mostrato a me, Abramo, le intelligenze che erano state organizzate prima che il mondo fosse, e fra tutte queste ve ne erano molte di nobili e di grandi, e Dio vide queste anime che erano buone, e stette in mezzo a loro e disse: questi li farò miei governatori, poiché stava fra coloro che erano spiriti e vide che erano buoni, e mi disse: Abramo, tu sei uno di loro, tu fosti scelto prima di nascere. E ve ne stava uno fra essi, che era simile a Dio. Ed egli disse a quelli che erano con lui: noi scenderemo, poiché vi è dello spazio laggiù, e prenderemo di questi materiali, e faremo una terra sulla quale costoro possano dimorare. E in questo modo li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. E a coloro che mantengono il loro primo stato sarà dato in aggiunta. E coloro che non mantengono il loro primo stato non avranno gloria nello stesso regno con quelli che mantengono il loro primo stato, e a coloro che mantengono il loro secondo stato sarà giunta gloria sul loro capo per sempre e in eterno. Poi, nella saggezza del nostro Padre Celeste, io e voi nascemmo come esseri mortali e ci fu dato il benvenuto in famiglie amorevoli. Mi fermo un attimo per farvi sapere che le vostre famiglie pregano molto per voi, si preoccupano per voi, vogliono sapere come ve la state cavando. Loro vi vogliono un bene profondo, non deludetele. In Dottrina e Alleanze il Signore ci dice che durante i primi 8 anni della nostra vita a Satana non viene dato il potere di tentare i bambini piccoli. Abbiamo un vantaggio di 8 anni su Lucifero. Pensateci! Questa informazione fu data dal Signore al profeta Joseph nel lontano 1830. Ai giorni nostri, un famoso sociologo, il dottor Glenn Doman, che molto verosimilmente non ha mai sentito parlare della rivelazione citata, tramite i suoi studi è arrivato alla conclusione che un neonato è quasi l'esatto duplicato di un computer, sebbene sia superiore ad esso in quasi ogni aspetto. Ascoltate questo adesso. Quello che viene immesso nel cervello del bambino durante i primi 8 anni di vita probabilmente vi rimane. Se mettete informazioni sbagliate nel suo cervello durante questo periodo, sarà estremamente difficile cancellarle. L'età durante la quale l'essere umano è più ricettivo va dai 2 ai 3 anni. Fine della citazione. Forse vi state chiedendo, perché il Presidente Monson sta sottolineando questa cosa? I nostri primi 8 anni di apprendimento sono benché passati. Ma voi, miei fratelli e sorelle, diventerete genitori un giorno e vorrete enfatizzare l'importanza di quei primi 8 anni di vita per i vostri figli e per le generazioni di discendenti future. Quando considero alcune delle cose che io e voi abbiamo sicuramente fatto da bambini, da adolescenti e poi da giovani, a volte credo che sia un prodigio che i nostri genitori siano sopravvissuti, per non parlare del fatto che non siano impazziti. In una mattina difficile, una donna alle prese con il tentativo di tenere a bada i suoi figli pensò di essere sul punto di impazzire. Il suo bambino Matthew andò da lei e le disse candidamente: «Mamma, ti ricordi quel vaso che tua nonna diede a tua madre e che tua madre diede a te e che tu ora hai sempre paura che io rompa?» «Sì», ella rispose. «Ok», disse il figlio, «ora puoi smettere di preoccuparti». Voi, miei fratelli e sorelle, siete adesso entrati in un altro meraviglioso periodo di preparazione per vincere la corsa della vita. Mi riferisco alla preparazione accademica. Si tratta di una cosa importante, perché è qui che imparate le lezioni che vi aiuteranno a far fronte alle prove di questo mondo mutevole in cui viviamo. Solo poche generazioni fa, se qualcuno si fosse messo in dizza per una posizione di responsabilità nel mondo del lavoro, un direttore del personale gli avrebbe probabilmente chiesto: «Sei disposto a lavorare sodo? Godi di buona salute?» E molto probabilmente, se le risposte a queste domande fossero state affermative, egli sarebbe stato assunto. Ovviamente non è così oggi. Ipotizzando che la nostra domanda, che probabilmente avremmo spedito via internet, dovesse farci ottenere un colloquio personale, il direttore delle risorse umane di oggi chiederebbe cose come: quale livello di istruzione possiede? Quale ritiene sia il contributo che può offrire alla nostra azienda? Quali programmi informatici sa usare abilmente? E così via. Molti anni fa ebbi l'opportunità di insegnare a livello universitario e ricordo che alcuni studenti sembravano sapere dove stavano andando, si applicavano, avevano degli obiettivi, avevano mete e lavoravano al raggiungimento di quegli obiettivi e di quelle mete. Ma ad altri studenti la cosa non sarebbe potuta interessare meno. Sembravano andare alla deriva su un mare di opportunità mentre le onde del fallimento minacciavano di sommergerli. Iniziarono con l'indolenza, caddero nello scoraggiamento, poi provarono l'indifferenza e approdarono all'abbandono. Uno di questi studenti che abbandonarono gli studi tornò a casa da sua madre e disse: «Mamma, ho deciso di lasciare la scuola, mi farò strada a modo mio nel mondo». Fece la valigia e andò ad affrontare la vita a viso aperto. Dopo 3 settimane di esperienze, chiamò sua madre e le disse: «Mamma, ricordi quando mi hai detto, il giorno in cui sono andato via, che se avessi abbandonato gli studi non sarei mai riuscito a trovare un lavoro? Ebbene, avevi torto. Sono in giro da appena 3 settimane e ho già avuto 6 lavori. Nella vostra ricerca dell'eccellenza è richiesto un vero impegno. Ricordate, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. La vita è un mare su cui l'orgoglioso viene umiliato, il lavativo si manifesta e il dirigente viene fuori. Per navigare in sicurezza e raggiungere il porto desiderato bisogna tenere a portata di mano piani di viaggio aggiornati. Per navigare in un mare comune, per essere degni di fiducia nello svolgimento delle proprie responsabilità, bisogna imparare dalle esperienze degli altri, tenersi saldi nei principi, allargare i propri interessi ed essere rispettosi dei diritti degli altri. I vostri sforzi a scuola avranno un notevole effetto sulle opportunità che avrete al termine degli studi. Mentre vi concentrate sull'ottenimento di una media di voto alta, non dimenticate l'importanza di imparare davvero a pensare. Henry Ford, il grande industriale, disse: «Un uomo istruito non è colui la cui memoria è addestrata a ricordare qualche data storica, ma è colui che è in grado di ottenere risultati. Un uomo che non sappia pensare non è un uomo istruito, a prescindere da quante lauree possa aver conseguito. Pensare è il lavoro più duro che si possa fare. Ecco probabilmente la ragione per cui ci sono così pochi pensatori». Fine della citazione. Di ancora maggiore importanza rispetto alla preparazione accademica è la nostra preparazione spirituale. Dobbiamo ottenere una testimonianza personale del Vangelo di Gesù Cristo, testimonianza che sarà un'ancora per la nostra anima. In questo periodo incerto e di ricerca nella vostra vita, alcuni di voi possono chiedersi, come fece Pilato, il procuratore romano in Giudea ai tempi di Cristo, che cos'è verità? Per ricevere una guida dobbiamo volgerci ancora alle rivelazioni. Cito: «E ciò che non edifica non è da Dio ed è tenebre. Ciò che è da Dio è luce». Migliaia di anime oneste e profonde continuano a dover fare i conti con l'acuta domanda che affollò anche la mente di Joseph Smith nel sentire le dichiarazioni fatte dalle chiese della sua comunità in merito a chi avesse ragione e chi no. Joseph disse: «In mezzo a questa guerra di parole e a questo tumulto di opinioni, io mi dicevo spesso: che cosa devo fare? Quale di tutti questi gruppi ha ragione? O hanno tutti torto? E se uno di essi ha ragione, qual è? E come posso saperlo?» Alla fine giunsi alla conclusione che dovevo o rimanere nelle tenebre e nella confusione, o altrimenti dovevo fare come indica Giacomo, cioè chiedere a Dio. Egli pregò. I risultati di quella preghiera sono descritti meglio nelle parole dello stesso Joseph. Le conoscete. «Io vidi 2 personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, riti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: "Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo". Joseph ascoltò, Joseph imparò. La sua domanda aveva ricevuto risposta. Coloro che cercano umilmente non hanno bisogno di inciampare o cadere lungo il cammino che porta alla verità. Esso è stato ben marcato dal nostro Padre Celeste. Dobbiamo prima di tutto avere un desiderio di sapere personalmente. Dobbiamo studiare, dobbiamo pregare, dobbiamo fare la volontà del Padre. Allora sapremo la verità e la verità ci renderà liberi. Il favore divino si riverserà su coloro che lo cercano con umiltà. Questa è una promessa che vi faccio. Pensateci. Ricordate che dubbio e fede non possono esistere nella stessa mente allo stesso tempo, perché l'uno scaccerà l'altro. Se il dubbio distrugge, la fede adempie. Un atteggiamento di fede ci porta più vicino a Dio e ai suoi scopi. Il presidente David O. McKay, quel meraviglioso dirigente che mi chiamò nei 12 molto tempo fa, con un braccio sulle mie spalle e la sua mano sul mio ginocchio, mi disse: ero giovane quando fui chiamato. E quello mi diede coraggio. Fui l'ultimo membro dei 12 chiamato da David O. McKay. Egli spesso diceva: l'esistenza terrena dell'uomo non è che una prova per stabilire se concentrerà i propri sforzi, mente e anima sulle cose che contribuiscono al benessere e alla gratificazione della natura fisica, o se farà dell'acquisizione delle qualità spirituali lo scopo della sua vita. Fine della citazione. Mi fermo per dire qualcosa di David O. McKay. La prima volta che mi riunì con il quorum dei 12 e la prima presidenza, egli parlò di me e disse: fratello Monson, quale canzone vuole cantare in apertura? Risposi: mi piacciono le vecchie canzoni del sacerdozio, come quella di stasera. Non sapevo che il fratello Lee sapesse suonare l'organo. Si mise all'organo e suonò la canzone e tutti noi cantammo. A una riunione successiva, una riunione di testimonianza, egli disse: prima di prendere il sacramento, vorremmo che il nostro apostolo più giovane, l'anziano Monson, istruisse la prima presidenza e il quorum dei 12 in merito al sacrificio espiatorio del Signore Gesù Cristo. Fratello Monson, l'uscita non mi era mai sembrata così lontana, ma dovevo andare avanti. E mi ricordai che la fede implica una certa fiducia, un fare affidamento sulla parola del nostro Creatore. Se dovessero mai venirvi dubbi, spero di no, ma se dovesse capitare, allora seguite il consiglio del presidente Stephen L. Richards, che fu consigliere nella prima presidenza e che dichiarò: di semplicemente a quei pensieri scettici, irritanti, ribelli, io propongo di stare dalla parte della fede, con la fede della mia gente. So che la felicità e la contentezza sono là e proibisco a voi, pensieri agnostici e dubbiosi, di distruggere la casa della mia fede. Riconosco che non capisco il processo della creazione, ma lo accetto come fatto. Ammetto che non so spiegare i miracoli della Bibbia e non provo neanche a farlo, ma accetto la parola di Dio. Non ero con Joseph, ma credo in lui. La mia fede non si fonda sulla scienza e non permetterò che la scienza la distrugga. Fine della citazione. Ora che si avvicina il termine del periodo della vostra preparazione scolastica e vi imbarcate nella corsa della vita, lasciate che vi dia qualche utile suggerimento per aiutarvi a realizzare le vostre grandi speranze. Primo, evitate le buche lungo il percorso. Evitate le deviazioni che vi priveranno della vostra ricompensa celeste. Potete riconoscerle se volete. Possiamo catalogarle con: solo per una volta non importa, oppure i miei genitori sono così all'antica. Anche le cattive abitudini possono essere delle buche. All'inizio possiamo cancellarle se lo vogliamo, dopo vorremmo cancellarle se lo potessimo. John Dryden, un influente poeta e commediografo inglese del XVII secolo, disse: tutte le abitudini si formano per gradi, i ruscelli diventano fiumi, i fiumi diventano mari. Le buone abitudini, al contrario, sono i muscoli dell'anima. Più li usiamo, più crescono in forza. Il nostro Padre Celeste ci ha consigliato di ricercare le cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode. Il permissivismo, l'immoralità e il potere dell'influenza dei coetanei fanno dimenare molti in un mare di peccato e infrangersi sulle frastagliate scogliere di opportunità svanite, benedizioni perse e sogni infranti. Qualsiasi cosa leggete, ascoltate o guardate, ha un effetto su di voi. Evitate qualsiasi forma di pornografia. È pericolosa e causa dipendenza. Se continuate a guardare materiale pornografico, il vostro spirito si desensibilizzerà e la vostra coscienza si sgretolerà. Non esitate a lasciare il cinema, a spegnere la televisione o a cambiare stazione radio se ciò che vi viene offerto non rispetta le norme del vostro Padre Celeste. In breve, se avete qualche dubbio sul fatto che un particolare film, libro o altra forma di intrattenimento sia accettabile, non guardatelo, non leggetelo. Non partecipatevi. Secondo, fate attenzione agli inizi sfolgoranti e alle conclusioni in dissolvenza. Amo la semplice saggezza contenuta in questa poesia di un autore sconosciuto. Non la ritengo un capolavoro della letteratura, ma è comprensibile. Alcuni non capiranno. Sto parlando di me stesso, ovviamente. Non smettete di lavorare sino a quando avrete portato a termine il lavoro. Molti sono quelli che iniziano, ma pochi quelli che portano a termine. L'onore, il potere, il prestigio e la lode, alla fine sono sempre la ricompensa di colui che persevera. Non smettete di lavorare sino a quando avrete portato a termine il lavoro. Piegatevi adesso, sudate e continuate a sorridere, poiché è dalla fatica, dal sudore e dal sorriso che dopo qualche tempo scaturiscono le vittorie della vita. Un gioco di parole nasconde un concetto interessante. Il lavoro ottiene ciò che il vano desiderare si lascia sfuggire. Ora ripetetelo 10 volte. No, scherzo. L'abitudine al lavoro risulta nella capacità di fare sforzi continui verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono sempre stato un amante dello sport. Ricorderò sempre un cronista sportivo che elogiò la meravigliosa prestazione di Y.A. Thoreau, uno dei grandi quarterback professionisti di tutti i tempi. Egli disse: questa sarà l'azione decisiva della partita. Tyrell entra in possesso di palla, si smarca per tirare, ma non viene protetto. Sembra che la partita sia giunta al termine, ma un momento, Tyrell ha illuso la barriera e si è portato ben oltre la difesa. Estende il braccio per il lancio, la palla parte e viene condotta in meta. Questo sì che è stato un meraviglioso secondo tentativo, signor Tyrell. Nel gioco della vita spesso si rende necessario un secondo tentativo. Nessuna epoca ha mai offerto una vita felice al suono di tamburi e trombe. Ci cresce addosso anno dopo anno, poco per volta, fino a quando ci rendiamo conto di averla. Si ottiene grazie a un lavoro fatto talmente bene da permetterci di alzare il capo e guardare il mondo negli occhi con fiducia. Seguite l'esempio di Cristoforo Colombo. Prendiamo una pagina del suo diario relativo al primo viaggio. Giorno dopo giorno, mentre nutrivano la speranza di avvistare la terraferma, ma non accadeva, egli scrisse semplicemente: oggi abbiamo navigato. La perseveranza paga ricchi dividendi. Terzo, aiutate gli altri nella loro corsa della vita. Ricordate che quando aiutate gli altri a salire una montagna, siete voi stessi più vicini alla vetta. Cercate di guardare i vostri fratelli e le vostre sorelle nella giusta prospettiva. Un uomo disse: ho guardato mio fratello attraverso il microscopio del criticismo e ho detto: quanto è rozzo mio fratello. Poi ho guardato mio fratello attraverso il telescopio della derisione e ho detto: com'è piccolo mio fratello. Poi ho guardato nello specchio della verità e ho detto: quanto mi assomiglia mio fratello. Un atteggiamento di amore caratterizzò la missione del Maestro. Pensateci, egli diede la vista ai ciechi, gambe agli zoppi e vita ai morti. Forse quando saremo faccia a faccia con il nostro Creatore, non ci verrà chiesto: quali titoli hai avuto? Ma piuttosto: quante persone hai aiutato? In vero, non potremo mai amare il Signore fino a quando non lo serviremo servendo la sua gente. Quarto e ultimo, cercate l'aiuto del Signore. Le anime sono preziose, la vostra anima e la mia anima. Il nostro Padre Celeste stesso lo ha detto. Ricordate che non dobbiamo correre da soli in questa grande corsa della vita. Abbiamo diritto all'aiuto del Signore. L'Apostolo Paolo ammonì gli ebrei: deposto il peccato, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando come modello a Gesù, duce e perfetto esempio di fede. Prima di poterlo avere come compagno, prima di poterlo seguire come guida, dobbiamo trovarlo. Per trovarlo, voglio suggerire che prima di tutto dobbiamo fargli posto nella nostra vita. Egli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo. Luca, il medico, descrisse la scena della natività. Che bella descrizione. Ed ella diede alla luce il suo figliuolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Questo invito del Signore è rivolto a ciascuno di noi. Pensate che queste parole del Signore siano per ciascuno di voi individualmente. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. E ovviamente aggiungo: da lei. Oh, miei giovani fratelli e sorelle, fate posto per il Signore nelle vostre case e nei vostri cuori, ed Egli sarà il vostro compagno. Sarà al vostro fianco, vi insegnerà la via della verità. Con il suo aiuto e con la preparazione di cui abbiamo parlato, potete andare avanti nella corsa della vita e realizzare le vostre grandi speranze. Allora, quando tutto sarà finito, potrete dire: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Così facendo, richiameremo su di noi le benedizioni del cielo. Colui che si accorge quando cade un passero, nella sua maniera, ricompenserà il nostro servizio. Lasciatemi ora condividere un'esperienza che spiega questa convinzione. Il fratello Edwin Q. Cannon Jr., noi lo chiamavamo Ted, era un missionario in Germania nel 1938, amava la gente e serviva fedelmente. Alla conclusione della sua missione fece ritorno a casa a Salt Lake City, si sposò e mise su una propria attività. Passarono 40 anni e un giorno il fratello Cannon venne nel mio ufficio e disse che si era messo a sfoltire le fotografie della missione. Che bel modo di dirlo! Si guardano tutte, se ne buttano via due e si tengono tutte le altre. Tra quelle fotografie che aveva conservato sin dalla missione, ce n'erano molte che non riusciva a identificare. Ogni volta che aveva programmato di disfarsene, aveva però sentito di doverle conservare, anche se non ne conosceva il motivo. Si trattava di fotografie scattate dal fratello Cannon durante la sua missione quando era a Stettin, Germania, ed erano di una famiglia, madre, padre, una bambina e un bambino. Sapeva che il loro cognome era Bernd, ma non ricordava niente altro su di loro. Mi disse che sapeva che c'era un dirigente della chiesa in Germania il cui cognome era Bernd, e pensava, sebbene fosse una possibilità remota, che questo Bernd potesse in qualche modo essere collegato a quei Bernd di Stettin che erano in quelle fotografie. Così pensò di controllare prima di buttare quelle fotografie. Dissi al fratello Cannon che stavo per partire per Berlino, dove sapevo che avrei incontrato Dieter Bernd, il dirigente della chiesa, e che gli avrei mostrato le fotografie per sapere se ci fosse qualche parentela e se le volesse. C'era la possibilità che avrei visto anche la sorella di fratello Bernd, che era sposata con Dietmar Matern, un presidente di Palo ad Amburgo. Il Signore non lasciò neanche che arrivassi a Berlino prima di adempiere i suoi scopi. Ero a Zurigo, in Svizzera, e mi stavo imbarcando sul mio volo per Berlino quando proprio Dieter Bernd stava salendo sullo stesso aereo. Si sedette accanto a me e gli dissi che avevo delle fotografie di alcuni Bernd di Stettin. Gliele diedi e gli chiesi se sapesse chi fossero le persone in quelle fotografie. Le guardò attentamente e poi cominciò a piangere. Mi disse: la mia famiglia visse a Stettin durante la guerra. Mio padre fu ucciso quando una bomba alleata colpì la fabbrica dove lavorava. Non molto tempo dopo i russi invasero la Polonia, l'area di Stettin. Mia madre prese me e mia sorella e fuggimmo via mentre il nemico avanzava. Dovemmo lasciarci dietro tutto, incluse le fotografie che avevamo. Fratello Monson, il bambino in queste foto sono io e la bambina è mia sorella. L'uomo e la donna sono i nostri cari genitori. Fino ad oggi non avevo nessuna fotografia della nostra infanzia a Stettin o di mio padre. Mentre mi asciugavo le lacrime, dissi al fratello Bernd che le fotografie erano sue. Se le mise nella sua valigetta con attenzione e amore. Alla conferenza generale che seguì quando fece visita a Salt Lake City, Dieter Bernd si fermò a salutare la sorella e il fratello Edwin Cannon Jr. per poter esprimere di persona la sua gratitudine per l'ispirazione avuta dal fratello Cannon nel conservare quelle preziose fotografie e per averlo fatto per 40 anni.
William
Cooper è l'autore delle seguenti parole. In modi misteriosi Dio opera e fa i suoi prodigi tra di noi. Egli pianta il suo piede nel mare e doma la tempesta. Non giudicare il Signore con metodi sbagliati, ma abbi fiducia nella sua grazia. Dietro un destino di tristezza, egli nasconde il suo volto sorridente. Vi rendo questa testimonianza. Vi testimonio che Dio vive, che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, che Egli è il nostro fratello maggiore, Egli è il nostro Redentore, Egli è il nostro Salvatore, Egli è l'autore delle vostre grandi speranze. Vi lascio la mia benedizione. Esprimo il mio amore per voi. Siete una generazione scelta che ha grandi speranze. Possa il nostro Padre Celeste guidarvi e benedirvi sempre. Possiate voi sforzarvi sempre di realizzare quelle grandi speranze. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen.